17:30 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e questa è l'ultima corrispondenza della puntata d'oggi di Silenzio Assordante. Ve l'avevamo annunciato nel sommario di apertura, siamo in collegamento con una compagna del collettivo Senza Numero, un collettivo antipsichiatrico che si riunisce qui a Roma. Spesso abbiamo contributi da parte vostra rispetto a iniziative ma anche approfondimenti. Questa volta con te vorremmo parlare di un appuntamento previsto per domani a Montichiari, Brescia. Si tratta insomma di uno degli appuntamenti di io la chiamo così, ma correggimi se sbaglio, di una campagna informativa e contro l'elettroshock. Si tratta di una pratica di contenimento che ha cambiato nome ma non la sostanza, e per questo ve la nominate in maniera piuttosto chiara. Ti chiederei un po' di parlarci di questo impegno che vede diverse energie incrociarsi, diversi collettivi antipsichiatrici fare tappa questa volta domani a Montichiari.
Sì, intanto ciao a tutte e tutti. Sì, domani alle ore 15 davanti all'ingresso dell'ospedale di Montichiari, questo paese nella provincia di Brescia, è previsto, appunto come dicevi tu, un presidio con tema centrale l'elettroshock, che appunto attualmente ha cambiato nome, ha cambiato un po' l'amperaggio e ha cambiato la modalità di appunto della pratica, di come viene fatto, ma in concreto, per quanto appunto sia chiamato terapia, quindi gli hanno dato il nome di terapia elettroconvulsiva, in realtà il succo è sempre lo stesso. L'elettroshock è infatti una pratica, diciamo, che è stata fortemente messa in discussione anche dagli stessi psichiatri alla fine degli anni 70, proprio per i suoi effetti assolutamente negativi, tra i quali sicuramente una perdita di memoria, oltre che diciamo che seguiva alla appunto a questa pratica, cioè per mesi le persone non ricordavano nulla, e ovviamente più erano sottoposti a questo tipo di diciamo, chiamiamola terapia, noi la chiamiamo anche questa una forma di tortura in realtà, più questi problemi memorici aumentavano. Sono anche problemi legati proprio anche alle cardiovascolari che sorgono, quindi insomma seri problemi dopo. Quello che è cambiato è che prima veniva fatta senza nessuna diciamo azione sedativa precedente, ok? Adesso invece viene usata con il sedativo, quindi viene anestetizzato, ma questo pensiamo sia una scelta dovuta soprattutto alla virulenza con cui insomma allora accadevano, perché comunque c'era un'opposizione, comunque c'era un corpo che subiva violente scosse, e invece con diciamo questo effetto sedativo diciamo la brutalità, come ormai diciamo è tempo su tutto quello che avviene, no? La brutalità in questo periodo viene in qualche modo nascosta, ma la sostanza rimane. E questa, dopo appunto questi anni, fine degli anni 70, quindi tutta la famosa riforma basagliana, ma anche tutte le riflessioni nate sulla psichiatria, appunto anche le critiche, no, mosse anche dagli stessi psichiatri sulla diciamo funzionalità di alcuni sistemi, sull'etica di alcuni sistemi. Adesso invece sembra che tutto questo da qualche anno viene completamente sostituito da una forte ripresa in considerazione anche diciamo da parte, ci sono vari convegni, no, che spingono questa pratica io continuo a dire volontariamente non uso il termine di terapia. Quindi c'è appunto questa pratica che ritorna fortemente in auge. Abbiamo anche letto, ci sono stati vari articoli anche di persone che hanno anche scritto, persone che l'hanno vissuta sulla propria pelle, che si sono non sappiamo se prestati o comunque insomma per quale motivo hanno anche diciamo riconosciuto su se stessi una certa valenza. Ora non la faccio lunghissima, noi tempo fa come collettivo Senza Numero abbiamo presentato un libro fortissimo da questo punto di vista di Robert Whittaker, in cui appunto venivano descritti i metodi che le case farmaceutiche o comunque tutto il sistema diciamo medico ad alti livelli, no, tutte le varie fondazioni, le varie compagnie adottano per spingere questo farmaco o quella pratica eccetera eccetera, e tra questi c'è ovviamente vengono offerte laute ricompense per poter appunto in qualche modo diciamo sovvenzionare interi convegni, no, che propongono questo o quell'altro metodo. Noi avevamo già fatto un presidio, noi insieme ad altri collettivi antipsichiatrici, è stato fatto il 1 giugno di fronte all'ospedale Santa Chiara di Pisa, anche lì un ospedale in cui l'elettroshock viene praticato, perché i presidi sanitari in cui viene praticato in Italia sono 16. Ora ricordiamo perfettamente che quando volantinavamo a Pisa c'è stata la reazione di moltissime persone è stata: ma state parlando degli Stati Uniti? E chiaramente là dicevamo no, è proprio qui dietro l'angolo, tra l'altro in un posto centralissimo, vicinissimo alla Torre di Pisa, per cui un luogo assolutamente ludico e turistico, questo orrore avviene assolutamente qui, proprio qui dietro, per cui diciamo la maggior parte delle persone ritiene che questa pratica sia obsoleta, non esista assolutamente più, e invece appunto grazie a questi virtuosismi democratici, no, uno cancella quella parola che crea tanto orrore, ce ne inserisce un'altra e sembra che le cose siano finite o cambiate. E quindi diciamo domani.
Quindi c'è parecchia risposta quando si inizia a nominare l'elettroshock, cioè le persone si fermano a riflettere.
Sì, scioccate, nel senso proprio. Sì, assolutamente la reazione è quella, no? Diciamo una campagna contro l'elettroshock, forse una campagna, non la definiamo così, però sicuramente sono dei momenti appunto di informazione, visto che appunto le reazioni sono quelle che dicevo prima, che rientrano sicuramente in una più vasta, diciamo, un più vasto percorso che va a toccare proprio quello che è, come diciamo sempre, dire antipsichiatria vuol dire tutto, ma dire niente, va a toccare quelle che è, a nostro parere, un nodo fondamentale, che è quello della funzione di controllo che la psichiatria ha sulle persone, della funzione sperimentale che la psichiatria ha sulle persone, non solo da un punto di vista farmacologico, dove ogni giorno, anche questo in quel bellissimo libro era appunto affrontato, dove prima si crea il farmaco e poi guarda caso il DSM, che è appunto questo manuale dove sono riportate tutte quelle che vengono definite malattie mentali o disturbi eccetera eccetera, che si rinnova, ma adesso non so se ogni 5 anni, non mi ricordo bene quali sono i tempi, però a ogni nuova edizione si aggiungono nuove malattie, e come appunto dimostrato non da noi, diciamo i soliti estremisti, ma da giornalisti che magari il loro lavoro lo sanno fare e lo fanno bene e hanno anche possibilità per poi insomma farlo conoscere. Prima il farmaco e dopodiché si trova la malattia giusta per poterlo sperimentare. Altri tipi di sperimentazione che passano sulla pelle di chi diciamo ha ha delle sofferenze psichiche o manifesta in modo non convenzionale e conforme alle regole la propria difficoltà nel vivere, sono per esempio quella che è stata la sperimentazione che è finita a settembre scorso del taser su varie città italiane. Chiaramente è passata sulla pelle di persone definite appunto con problemi psichiatrici, e adesso che nonostante diciamo c'erano già informazioni rispetto al taser che aveva causato soprattutto negli Stati Uniti, dove è applicato e usato da diversi anni, diverse morti, perché il taser non può essere usato su persone malate di cuore, su persone in gravidanza e via dicendo.
Sì, ma però chiaramente non è che gli momento... chiedi il certificato medico prima.
Esattamente, per cui nel momento in cui Spari ha sparato questi due dardi è do coio coio, e quindi insomma può succedere, e sono alti i numeri di persone morte a causa del taser. E quindi in
Infatti,
Italia dopo che passa...
Chissà sì. Perché poi, come è accaduto a Venezia due giorni fa, uno si barrica dentro casa per 7 ore per sfuggire a un TSO, dato che le pratiche sono così amichevoli. Tra l'altro non so se l'immagine con cui viene accompagnato l'articolo sia d'archivio, ma non mi sembra, è proprio un'immagine presa dai carabinieri di Venezia, sembra che intervengono proprio le teste di cuoio in questo TSO.
Okay. Non l'ho visto questa immagine, però me la posso immaginare, per cui una situazione assolutamente accogliente.
Sì, sì.
E appunto comunque il taser, dopo che è passato, perché questo succede, no? Passa la sperimentazione, passa il taser, quindi questi sono dotati di sempre più armi che non vanno a sostituire, ribadiamo, quelle che già hanno in dotazione. Adesso si sono inventati un nome da fumetto, perché come il taser viene da un fumetto, adesso si sono inventati il laser Spider-Man. Perché hanno scoperto che l'acqua calda, come si dice, hanno scoperto che appunto forse il taser è troppo pericoloso, per cui c'è questo nuovo strumento che spara due dardi diciamo con dei lacci, ok? Sono dei fili, adesso non so esattamente di che materiale, ma questi bloccano, si avvolgono intorno alle caviglie e comunque bloccano la persona. Cosa succede oltre, diciamo, anche qua un'immagine davvero da cowboy, ok, con le mandre, e cosa succede alla persona quando cade, questo non è dato di sapere, nel senso ovviamente non è detto che riesca a cadere nel modo giusto, oltre appunto, ripeto, all'immaginario a cui ci porta. Quindi diciamo la psichiatria come strumento di controllo fa passare, no, una serie di sperimentazioni sulla pelle delle persone. E avevo anche un'altra nota che leggevo. Oggi leggevo sul giornale di oggi Andrei è morto a 27 anni per un tumore al cervello, ma diciamo per tutti questi anni in cui ha sofferto evidentemente di sintomi dovuti a questa causa è stato, diciamo, considerato malato di mente. Ora, quello che noi diciamo sempre è che la psichiatria non è una scienza, nonostante tenda ad avere teorie organicistiche, cioè si pensa che il malfunzionamento di alcuni comportamenti, l'espressione di alcuni comportamenti sia dovuto a un malfunzionamento del cervello, si pensa, perché in realtà diciamo di studi effettivi che possano concretamente dimostrare questa tesi non ci sono, e potrei dire che uno degli esempi proprio che non esistono, no, studi scientifici validi, è proprio nella morte di questo ragazzo, nel senso, se sono convinti che il disagio psichico sia dovuto a elementi organici, beh, avrebbero potuto sicuramente individuare in questo Andrei le cause, no, della malattia mentale, e invece aveva un tumore. E altra dimostrazione invece di quello che è il controllo è un caso, io parlo solamente di quei fatti, diciamo, che sono saltati alla cronaca, perché poi ce ne sono centinaia di situazioni in realtà di brutalità e di sopraffazione. Un altro è quello di Noah, l'olandese di 17 anni, la ragazza olandese di 17 anni, che soffriva di un mal di vivere fortissimo, dovuto a due stupri subiti in famiglia da bambina, e lei ha deciso appunto mi sa quest'estate o poco prima di farla finita, rinunciando a mangiare e bere. Ebbene, si sono sollevate tutte le menti, delle molte menti psichiatriche, diciamo professoroni, che hanno iniziato a dovevano assolutamente dire la loro, dicendo appunto che è impensabile che una cosa del genere accada, che in Italia sicuramente Noa sarebbe stata salvata, l'avrebbero trattata con i psicofarmaci o comunque con le loro pratiche. E bene, se le loro pratiche sono come sono quelle per cui è morta Elena il 13 agosto nell'SPDC di Bergamo, contesa, legata a un letto, a seguito di un incendio che si è appunto che è scoppiato in quel reparto, e allora forse diciamo Noa ha fatto bene a decidere di andarsene in maniera libera e autodeterminata. Ora su Elena, appunto morta il 13 agosto, anche lì una cania terribile, perché sembra che fosse lei ad aver nascosto un accendino, e quindi quasi è lei la causa di tutto, e come sempre non si va a monte c'è una ragazza, anche lei giovanissima, che probabilmente sì, aveva un accendino, che probabilmente sì, avrebbe usato per fumarsi una sigaretta una volta che sarebbe stata liberata da quella contenzione, o che probabilmente ha tentato di liberarsi con l'accendino non pensando che avrebbe potuto, insomma, causare la sua morte. E chiaramente quando, come si dice, si indica la luna, c'è qualcuno che guarda il dito, e per cui adesso è Elena che diventa, diciamo, il centro, no? Quasi a volerla colpevolizzare, dimenticando che c'è un fatto, che è quello della contenzione, del trattamento di queste persone, nonostante ci siano sentenze che dicono che la contenzione non debba essere ritenuta una cura, però evidentemente queste sono le pratiche che vengono adottate. E guardate, ripeto, questo salta alla cronaca, ma chiunque ha avuto un'esperienza del genere sa perfettamente che la prima cosa che succede è la contenzione, cioè tu sei legato al letto per almeno 24 ore o 48 ore, poi dipende chiaramente dalle resistenze che tu metti in moto, il fatto che si possano prolungare o meno la contenzione.
È chiarissimo.
Ok.
Allora, non so se ci vuoi un po' spiegare come avevate immaginato questa giornata di domani. Sicuramente ogni volta che ci andiamo ad aggiornare con voi poi riusciamo a fare un riepilogo anche delle mobilitazioni precedenti, si riesce un po' a dare un, come dire, anche uno stimolo, perché spesso si tratta, e lo ripetiamo molto, molto di frequente quando abbiamo un collegamento con voi, quando parliamo di psichiatria e ci guardiamo intorno alla vita atomizzata che conduciamo, che noi cerchiamo di non condurre, di fatto ci ritroviamo di fronte a un muro di gomma abbastanza evidente, ovvero l'impossibilità per persone care, familiari, di farsi carico di situazioni anche come dire, pericolose o di persone che si vivono un conflitto che comunque non sanno come venirne a capo. Ovviamente bisogna desiderare proprio un altro mondo, un'altra modalità di viversi le relazioni, ed è un po' l'intento che avete voi con Senza Numero, quello di creare delle relazioni forti per supportarsi, così come in generale la lotta dovrebbe produrre. Però ecco, di fatto quando riusciamo a parlare delle iniziative portate avanti esce fuori una, forse si muove qualcosa, nel senso si riesce a spezzare quel muro di silenzio che molto spesso la repressione in generale, così come i problemi personali, creano nell'isolamento delle nostre vite.
Certo, guarda, in realtà quello che noi portiamo avanti è una tensione verso quello, diciamo, lo scopo che tu dici. Poi ci rendiamo perfettamente conto che, come giustamente detto da te, diciamo, le condizioni di vita attuali non possono far altro che creare sempre più senso di alienazione, senso di non partecipazione, di non appartenenza, eccetera. Diciamo, è già molto difficile per chi riesce ad entrare, no, in quelli che sono i canoni richiesti, il conformismo richiesto da questa società, quindi diciamo avere un lavoro, avere una casa, avere delle possibilità, anche dei beni materiali. Figuriamoci chi da queste possibilità ne è fuori, e chi in queste possibilità diciamo ne riesce a usufruirne, tocca dire che comunque è tutta una corsa, no? Sono tutti tempi acceleratissimi dove c'è pochissimo spazio per l'espressione davvero di quello che si è, di quello che si vorrebbe, di desideri, eccetera. Per cui tutte queste sono sicuramente frustrazioni che causano assolutamente una difficoltà, una sofferenza, no? Diciamo, quello che per noi è essenziale è comunque cercare di far risorgere questo senso di vicinanza e di empatia alle persone, e pensare che quello che sta succedendo a quella persona in realtà potrebbe capitare a te, no? E di rafforzare quelle che sono le reti presenti intorno a quelle persone, cioè più che di crearne altre che hanno il sapore di sportello, no, o di compassione, ma proprio quella che è la rete affettiva intorno alla persona, cercare in qualche modo di rafforzarla, o comunque rendere chiaro che nella disperazione, perché è ovvio che qualcuno si rivolge e delega la speranza di una risoluzione di una risoluzione in positivo, no, del percorso di qualcuno che ci è caro, no? Per cui si tende a delegare perché si pensa che ci siano degli esperti, no? Come se io non fossi in grado o io non ce la faccio più dopo tanti anni. Comunque porre quantomeno dei punti di domanda, ok? Se davvero quella delega può servire a qualcosa, cosa nasconde quella delega, e quindi l'affidarlo a uno psichiatra che utilizzerà sicuramente dei farmaci che magari possono avere degli effetti anche diciamo sull'immediato, calmieri sulla persona, però poi a lungo andare, è anche provato questo scientificamente, non chiaramente dalla main scienza, da quella che, insomma, che appunto, come dicevo prima, non fa altro che produrre e vendere farmaci, ma da altre ricerche che non emergono, perché chiaramente in contrapposizione con quelle risulta che l'uso dello psicofarmaco è un uso che cronicizza le malattie, e l'uso dello psicofarmaco è un uso che sta dilagando, e lo vediamo l'altro giorno appunto cose che, diciamo, nello stretto giro di compagni si sa perfettamente, ma l'altro giorno proprio un giornale, insomma, abbastanza letto parlava dell'uso degli psicofarmaci all'interno per esempio dei CPR, no? Per cui queste saranno tutte persone che usciranno da lì se usciranno da lì, che saranno dipendenti di questi farmaci, no? Per cui comunque è, non so, è come tutte le strutture coercitive, dalle galere anche a quelle relative alla psichiatria, non fanno altro che riprodurre fenomeni di questo tipo, no? Quindi si autoalimentano e tutto poi è sia all'interno di logiche di profitto, ma anche all'interno di logiche di controllo sicuramente sociale. E questo, diciamo, è quello che tentiamo di, ripeto, quantomeno di porre delle domande, ecco, quantomeno che uno si ponga delle domande, poi siamo una goccia nell'oceano tutti noi, insomma. Per cui...
Ah, sì, sì, mi ci metto anch'io. Noi ti ringraziamo un sacco, ovviamente buon presidio
grazie
per domani e okay. Ci aggiorniamo molto presto.
Va benissimo, un saluto a tutti.
Dai.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.